Grazie. I prossimi due interventi ci portano invece a parlare prevalentemente del tema dell'ergastolo, che è un tema importante perché sappiamo che in Italia c'è stato un grossissimo dibattito che poi si è concluso appunto con l'applicazione della pena massima dei 26 anni di carcere al posto dell'ergastolo. Esiste però appunto una forma che nasce, guarda caso, sempre da una situazione di emergenza, cioè la questione della mafia, il 41 bis, il regime di carcere duro, come si dice, che prevede alla fine questo ergastolo ostativo, un fine pena mai. Quindi nello statino dei detenuti c'è scritto fine pena 9.999. Ce ne abbiamo anche qui a Padova, uno famoso è Carmelo Musumeci, che ha scritto anche una serie di libri e che proprio in questi giorni, per effetto, perché praticamente queste persone rimangono in ergastolo fino a che non collaborano con la giustizia, ha detto prima anche Elisabetta Zamparutti questo tema, fino a che non c'è questa collaborazione con la giustizia, perché appunto parliamo di reati associativi e reati mafiosi, quindi finché loro non parlano, non si mettono nelle condizioni di collaborare, per loro non può esserci nessun permesso o situazione di questo tipo. Carmelo Musumeci invece è uscito dal carcere proprio da pochissimo per un permesso, dopo 24 anni di carcere, dice: il tribunale di sorveglianza mi ha concesso la giustizia, i reati la cosiddetta collaborazione impossibile o irrilevante, perché anche se collaborassi con la giustizia i reati sarebbero prescritti essendo accertati quelli più gravi. Quindi lui ha potuto andare in questo permesso premio e dice queste parole: è un po' come la fine della guerra anche se non c'è ancora la pace. Dice: posso uscire dalla mia cella senza che qualcun altro occupi questa cella al posto mio, perché appunto la collaborazione pretende che ci sia qualcun altro che alla fine finisce in carcere. Ecco, queste persone vengono chiamate uomini ombra, e questo mi fa pensare ad alcune parole che sono state dette importanti, come il fatto la necessità di occultare, no, tutta la parte anche della pena di morte fuori dal diritto, le esecuzioni extragiudiziali a cui faceva riferimento adesso il professore, togliere queste persone, buttiamo via la chiave, questa cosa che si sente spesso dire, toglierle dalla nostra vista. E il professor Davide Gagliani, che è docente di diritto fondamentale del corso di laurea di scienze sociali per la globalizzazione dell'Università di Milano, mi raccontava anche una storia curiosa che riguarda proprio la sua città, Milano, dove tra poco inizia l'Expo. Vogliamo cominciare da qui?
Tanto per fare una buona pubblicità a Milano, va bene. Sicuramente vi dico subito cosa è successo a Milano, farò un intervento veramente per evidenziare alcuni nodi problematici, senza essere insomma completo, ma solo per ragionare in pubblico su temi sui quali si parla comunque poco. Però voglio fare anche una provocazione iniziale contro nessuno tocchi Caino, adesso capirete perché. No, a Milano, niente, sapete, c'è l'Expo. Due settimane fa c'è stato un bando aperto al pubblico per 2 milioni e più di euro, perché quando ci sono delle grandi opere non tutte le operazioni architettoniche vanno a buon fine, e quindi si usa, quando magari l'80% dei lavori è finito e ce n'è un 20% non finito, coprire la parte non, diciamo così, presentabile con dei mega schermi di plastica, proprio per non fare vedere ai visitatori, in questo caso di Expo, le buche rimaste aperte, i palazzi in costruzione, e fino a qua uno dice: beh, un po' strano ma comprensibile. Il problema è che questi gigantissimi pannelli servono anche per coprire la vista del carcere di Bollate dall'area Expo, che obiettivamente dovrebbe far riflettere, ma non tanto per i 2 milioni di euro, chi se ne frega, costassero pure 10 euro. È proprio un po' la cultura, diciamo così, di base di un paese mezzo civile, che dovrebbe ribellarsi di fronte al concetto di non far vedere un'istituzione perché altrimenti ne va della economia, del turismo, non so di che cosa. Questo era un po' il caso, insomma, non voglio fare cattiva pubblicità a Milano, certo che è un caso, come sempre, molto importante. No, la provocazione è questa. o dimostriamo che la pena di morte e l'ergastolo sono entrambi da eliminare, o se no io devo uscire da Nessuno Tocchi Caino. Perché dove si toglie la pena di morte si aumenta in modo smisurato la pena dell'ergastolo. È incredibile come dati alla mano, a cominciare dagli Stati Uniti, c'è un trend abolizionista per quanto riguarda la pena di morte, ma questo vuol dire incremento a dismisura della pena dell'ergastolo. Che gli stati abolizionisti, l'esempio la Bulgaria in Europa, tolgono la pena di morte e non si limitano nemmeno a prevedere il life imprisonment, l'ergastolo semplice, ma introducono il life imprisonment without parole, ossia senza la possibilità di fare domanda dopo tanti anni per la liberazione condizionale, il che è davvero un rischio. Il punto è che Nessuno Tocchi Caino chiaramente ha tutti i motivi di andare avanti a vivere tranquillamente, perché è coerentemente contro la pena di morte e l'ergastolo. Del resto io sono un costituzionalista e mi sono letto i dibattiti altissimi dei nostri costituenti, molti dei quali lo sapete che insomma, le carceri sapevano bene cosa erano, per quello che noi abbiamo questo articolo 27 della Costituzione come pochi al mondo. La Costituzione italiana è una di quelle al mondo con più disposizioni nella materia penale. Pensate alla Germania che ha avuto il nazismo, di solito si rifà solo alla dignità umana. Noi abbiamo la Costituzione piena di principi fondamentali che riguardano la pena. Perché? Perché molti nostri costituenti sono stati in carcere. Dicevo, la riflessione banale che vi ho fatto sull'abolizione di entrambe fu fatta da Palmiro Togliatti, che era tutto sommato favorevole alla pena di morte in tempo di guerra, ma disse esplicitamente: ma se noi la togliamo dalla Costituzione, la pena di morte, allora dobbiamo anche seriamente riflettere se mantenere o meno l'ergastolo. Ergastolo che venne definito da un altro autorevole costituente una vergogna inimmaginabile, ed era Aldo Moro, e io ho avuto il piacere di conoscere molto bene Agnese Moro e non ha cambiato idea quella famiglia, conferma la vergogna inimmaginabile. Chiaramente se lo dice Agnese Moro ha una fortissima importanza. Non ne abbiamo tempo, ma la questione del ruolo delle vittime del reato, a me, padre Bertagna lo sa bene, lascia un po' perplesso. Agnese Moro è una vittima di un reato, è parente di una vittima di un reato ed è contro l'ergastolo. Perché enfatizzo, ma non ci torno, non ne abbiamo tempo? Perché ancora una volta i dati lo dimostrano, il paese nel quale al mondo si dà maggiore importanza al ruolo delle vittime e dei loro parenti all'interno del processo e più in generale della materia penale è il paese che ancora la pena di morte e ricorre all'ergastolo in modo smisurato, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti se succede un reato particolarmente importante, pensate a quel ragazzo, tra l'altro era un dottorando, che a un certo punto vestito da Batman è entrato nel museo e ha fatto una strage. Io ho sentito con i miei occhi il procuratore incaricato dell'indagine, al quale hanno chiesto: cosa volete fare, chiederete la pena di morte? Lui ha detto: mi consulterò con i parenti delle vittime. Questa introduzione dirompente del ruolo delle vittime, secondo me, è il nuovo tema del futuro per noi europei, che abbiamo dei sistemi penali reocentrici. Indubbiamente il codice penale e la Costituzione sono reocentrici, cioè incardinati a tutelare i diritti del detenuto, del reo, non della vittima, il che non vuol dire, badate, lasciarle da soli, vuol dire dare soldi, sostegno psicologico, sostegno finanziario, ma stiamo attenti ad entrare in quel percorso di ascoltare all'interno del processo penale, dare loro maggiore importanza alle vittime di un reato, perché rischia di portarci chissà dove. Ed è una cosa che purtroppo avviene in via di fatto. Lo fa il Presidente della Repubblica quando deve concedere la grazia, sentire i parenti delle vittime, e purtroppo lo fanno anche alcuni tribunali di sorveglianza che per legge devono guardare solo al sicuro ravvedimento della persona. Ma poi, in un modo o nell'altro, la questione dei parenti delle vittime entra anche nei loro giudizi. Ma questa era solo come dire, una premessa introduttiva. Per vedere un po' a che punto siamo nel mondo sulla pena dell'ergastolo, vi faccio uno stacco fondamentale per comprenderlo, a che punto siamo arrivati. Tutti conoscete il processo di Norimberga, soprattutto il primo processo, quello simbolicamente più importante, quello ai gerarchi nazisti. Ebbene, a Norimberga si diedero 19 condanne, 12 delle quali capitali. Quindi la stragrande maggioranza delle condanne date a Norimberga erano capitali. 12 capitali, 3 all'ergastolo e 4 a pene detentive variamente lunghe. Fate un passo in avanti, arrivate allo statuto della Corte Penale Internazionale che vieta la pena di morte. Quindi non c'è dubbio che, è vero, la giustizia penale internazionale lascia sempre un po' perplessi perché incorpora una contraddizione ineliminabile. Da una parte spinge a un diritto penale forte, se non prevediamo la pena di morte o la massima pena per i crimini contro l'umanità, quali altri crimini giustificano la pena di morte? Dall'altro lato però la giustizia penale internazionale ci insegna che il suo scopo è anche quello di diffondere una maggiore cultura dei diritti fondamentali, anche di documentare storicamente le atrocità commesse su alcuni territori. Ho letto per caso che gli scaffali nei quali sono depositate le memorie presentate a Norimberga sono, se fossero aperte, lunghe 8 chilometri. Quindi la giustizia penale internazionale ha anche altri compiti, ma questa contraddizione probabilmente è ineliminabile. Sta di fatto che lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale una cosa ci dice: la pena di morte non è più possibile. A mio modo di vedere, lo Statuto della Corte Penale Internazionale non è importante solo per questo, ma anche per un altro aspetto. L'ergastolo è previsto. L'ergastolo è previsto. Tuttavia, si dice che la Corte può prevedere solo un tipo di ergastolo, quello che permette, dopo 25 anni, la revisione della sentenza. L'articolo della Corte Penale Internazionale è inequivocabile, dice la Corte shall review, cioè deve rivedere dopo 25 anni la sentenza. Quale ergastolo non si può dare? L'ergastolo senza possibilità di accedere alla condizionale, che è invece una pratica davvero incredibile negli Stati Uniti. L'abbiamo già ricordato altre volte, l'ha ricordato prima Elisabetta. Negli Stati Uniti, in carcere, quindi fisicamente in carcere, non controllati dal governo fuori dal carcere, ma dentro nelle carceri ci sono 2 milioni e 300 mila persone. Incredibile il dato, hai ragione tu. Ci sono più detenuti negli Stati Uniti, nonostante la popolazione statunitense è 4 volte quella della Cina. Com'è possibile? 4 volte meno quella della Cina. È incredibile. Di questi 2 milioni e 300 mila persone, negli Stati Uniti 130 mila sono all'ergastolo, dei quali 30 mila a life without parole. Vuol dire che per 30 mila esseri umani, oggi, negli Stati Uniti, l'unica possibilità di uscire non morti dal carcere è la grazia ricevuta dai governatori o, nel caso di reato federale, dal Presidente degli Stati Uniti. Secondo voi quanti governatori graziano queste persone, che sono indubbiamente autori di crimini, di delitti ripugnanti? Zero. Gli Stati Uniti sono un paese in perenne campagna elettorale, sia a livello federale che a livello statale, ci sono sempre elezioni e quindi c'è sempre un buon motivo per non dare la grazia. Ciò nello Statuto della Corte Penale Internazionale non è possibile ed è indicativo, perché non esiste un'ipotetica scala di gravità dei reati, ogni reato è grave in sé, ma se noi riuscissimo mai ad immaginare il crimine più grave in assoluto, ci mettiamo quelli di competenza della giustizia penale internazionale, i crimini contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra. Anche per questi reati non è previsto l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Ora, noi abbiamo aggiunto settimana scorsa come reato ostativo l'associazione mafiosa in materia di scambio elettorale. E guardate che l'ergastolo ostativo è vero, non è un ergastolo senza possibilità di accedere alla condizionale, ma io sfido a dimostrare che di fatto non è questo che si produce. Molti di voi sono cose note, le sanno. Cosa vuol dire ergastolo ostativo in Italia? Vuol dire che tu hai commesso un reato particolarmente importante, particolarmente duro, verso il quale lo Stato non si può permettere di rimanere indifferente. E allora ti condanno al massimo della pena, l'ergastolo, e ti dico che puoi accedere, come tutti gli altri ergastolani, alla domanda di liberazione condizionale. Ma lo puoi fare solo se collabori con la giustizia. Ci sono qua autorevoli persone che vivono quotidianamente dentro il carcere, lo sanno meglio di me. Di fatto, se lo Stato è incapace di proteggere i familiari di queste persone non collaboreranno mai con la giustizia, perché hanno troppa paura, che la loro collaborazione vada a detrimento di familiari molto vicini a loro, che in un modo o nell'altro sono riusciti a ricostruirsi una vita, che se loro collaborassero forse rientrerebbero in un sistema di protezione testimoni, che vuol dire cambiare identità, cambiare paese, vuol dire vivere ancora una volta ripartendo da capo. Queste persone hanno paura e quindi non collaborano. Di fatto si può dire che anche oggi in Italia esiste un sistema molto simile a quello previsto, dove le persone di fatto marciscono in cella fino alla morte. La nostra Corte Costituzionale è convinta che basta la scelta data al condannato. La nostra Corte dice: ma io non ti ho escluso dalla misura alternativa della condizionale, se tu che scegli di non collaborare. Vedremo, i giudici sono 15, non è che ci vuole tanto a fare i conti, non so quanti sono contrari all'ergastolo, però questo meccanismo dell'ergastolo ostativo non c'entra niente con l'essere contrario o meno all'ergastolo, è veramente un sistema che rasenta, si diceva giustamente, se non la tortura, sicuramente la delazione. In un contesto più complessivo, come quello di Strasburgo, dove i giudici di Strasburgo hanno nel 2013 rivoluzionato la loro giurisprudenza in materia di ergastolo, perché nel 2013 per la prima volta hanno dichiarato contrario all'articolo 3, quindi un trattamento inumano degradante, l'ergastolo presente nel Regno Unito, il caso Winter, dove di fatto si dava l'ergastolo senza alcun limite dopo il quale poter chiedere la condizionale, e l'unica possibilità in capo al condannato era la scarcerazione anticipata che poteva dare per tutti i detenuti il ministro degli interni. La Corte non c'è cascata, perché è andata a vedere chiaramente quali sono i motivi che possono condurre il ministro a scarcerare anticipatamente, e sono cose di questo tipo: meno di 3 mesi alla morte, paralisi completa che impedisce di camminare e ovviamente rischio di recidiva minimo. Non so come possa recidivare una persona a 3 mesi dalla morte su una carrozzina, non lo so. La Corte non si è fatta fregare, gli ha detto: questo non è un right to hope, non è un diritto di sperare, tutti devono avere il diritto di sperare. Perché, dice la Corte? Perché se io entro in carcere e l'unico modo per uscirne vivo è sperare di ammalarmi talmente tanto, io non so come comportarmi in carcere. Capite il ragionamento della Corte? Quando uno entra in carcere, può anche darsi che possa chiedere la condizionale dopo 40 anni, Però io so che per avere una speranza mi devo comportare in un certo modo, perché poi il magistrato valuterà il mio sicuro ravvedimento. Devo comportarmi in un modo. Ma se il sistema non prevede questo, io detenuto, che mi comporti bene, che mi comporti male, non cambia niente. Tanto dipende dal mio stato di salute. Allora ecco perché non dobbiamo meravigliarci di così tanti suicidi, ma soprattutto atti di autolesionismo in carcere. Non è una cosa che venga da sé. Dopo il caso Winter, la Corte di Strasburgo, davvero non si è più fermata. Ha dichiarato contrario all'articolo 3 l'estradizione verso gli Stati Uniti con il rischio di essere condannato a life without parole, coerentemente, il caso Trabelsi. È arrivato poi il caso Ocalan, in Turchia Ocalan gli avevano dato l'ergastolo senza condizionale, il governo turco va davanti alla corte e dice vabbè, ma hai fatto togliere la pena di morte, cosa vuoi che dia Ocalan? 20 anni? No, fammi dare il massimo della pena previsto, l'ergastolo senza condizionale. Dichiarato contrario all'articolo 3 anche quello, e alla fine anche in ultimo caso, un caso riguardante due nomi impronunciabili bulgari comunque, anche in Bulgaria tolta la pena di morte, hanno messo l'ergastolo di due tipi, normale e senza condizionale. Due persone hanno fatto ricorso in tutti i gradi interni, fino a poi arrivare alla Corte di Strasburgo, che ha detto il sistema bulgaro viola l'articolo 3. Quindi noi italiani abbiamo molto su cui riflettere, perché per fortuna, lo so che Strasburgo non è il paradiso, ma per fortuna viviamo in un contesto dove ci sono giudici, magistrati, persone che veramente sanno di quello di cui si parla. Chiudo veramente. Quando, non vorrei dire una cosa sbagliata, l'Italia in sede di ONU stava portando avanti la moratoria universale, non poteva ad un certo punto più permettersi di avere l'eccezione per i tempi di guerra in Costituzione. Noi avevamo in Costituzione, lo sapete, l'eccezione della pena di morte in tempo di guerra, però avevamo anche l'Italia capofila della battaglia per la moratoria universale. Ci si è domandati dov'è la credibilità internazionale di un paese che professa la moratoria nel mondo e poi al proprio interno ha ancora la pena di morte pur se in tempo di guerra. Abbiamo riformato la Costituzione, abbiamo tolto ogni possibilità. Mi domando, un paese come il nostro, che nel mondo, e lo dimostrano le conferenze diplomatiche, tra cui quella che ha condotto all'approvazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, va in giro a dire no alla pena di morte, no all'ergastolo senza condizionale, abbiamo visto non c'è, può permettersi al proprio interno di aumentare continuamente i limiti edittali di pena, di mettere al carcere duro persone senza che ci sia veramente lo scopo pur barbaro del carcere duro, e di avere un numero di ergastolani che nel giro di 24 anni è passato da 300 casi nel 1990 a 1580. Dov'è la credibilità internazionale di un paese che professa una cosa all'estero e al proprio interno fa esattamente il contrario? Dal mio punto di vista, e questo è il contributo piccolissimo che posso dare, non è un problema politico, è un problema costituzionale. Grazie.